Allora, prima vi ho detto che dovevamo fare uno studio sugli angeli, che è bellissimo, fratelli. Però voglio, prima di passare a questo, fare un'introduzione a una lettera della Bibbia che è molto importante. Prima di passare all'insegnamento, che cosa sapete voi sulla lettera agli ebrei, sull'epistola agli ebrei? Che cosa sapete? Domanda. A chi fu indirizzata questa lettera? Perché è importante sapere, ora vi spiego tutto il discorso. A chi fu indirizzata questa lettera? Allora, fratelli, attenzione, perché voglio fare questo studio su questa lettera? Perché è una delle lettere più importanti che c'è. No, cioè non è più importante di tutte, ma dico è molto importante e il diavolo ci ha giocato con questa lettera. Perché ci ha giocato? Perché quando noi vediamo qui scritto, se vedete, la lettera agli ebrei, molti che cosa hanno fatto? Dice, ok, questa lettera è indirizzata agli ebrei, quindi a noi non ci interessa tanto. Sì, è parola di Dio, però non ci interessa perché è agli ebrei. Invece io vi faccio vedere, e alla luce anche della Bibbia, che non è una lettera indirizzata agli ebrei, è una lettera indirizzata alla Chiesa. È una lettera indirizzata alla Chiesa. Per esempio, vi faccio un esempio. Se noi andiamo nella terza epistola di Giovanni, guardate un attimo nella terza epistola di Giovanni, seconda lettera di Giovanni, al verso 1 dice: l'anziano alla Signora eletta e ai suoi figli che amo in verità, e non io solo, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità. Ma chi è questa signora? All'anziano che scrive alla signora, l'anziano è Giovanni. Se tu lo dici alla Chiesa Cattolica, chi è questa signora? Questa è Maria. Sicuramente è Maria. Avete visto che è successo ieri, non so se in televisione, a Pompei. Pompei c'è una statua molto grande e dice che non c'era vento, fratelli, e c'era la statua di Maria con un rosario in mano di ferro, fratelli, che pendoleggiava, che oscillava a destra e a sinistra, e hanno gridato al miracolo. Perché miracolo? Addirittura hanno chiamato i pompieri, fratelli, per andare a fermare questo rosario di ferro che si cadeva manzamandesta a qualcuno. Se questo si rompeva e cadeva di là, che era tutto di ferro, ammazzava qualcuno. Al che un mio cugino, che è architetto, me lo mandò questa cosa. Dico, guarda, diceva il prete: può esserci che con questo coso che fa così, che va a destra e a sinistra, quindi dondola, ci può essere che Dio vuole dare un segno, la Maria vuole dare un segno per farci capire che siamo negli ultimi tempi. Allora io gli ho scritto e gli dico: ascolta, per sapere che siamo noi negli ultimi tempi, non c'è bisogno di mettere a repentaglio la vita delle persone. C'è Dio che mette la vita a rendere le persone che se manzava, si scucciava su cosa, se si rompeva questa cosa di ferro faceva danni. Bastava andare a leggere la Bibbia e queste cose Dio ne parla. Dio non manda e ci ha detto segnale di fumo. Dio parla nelle scritture. Dio parla attraverso Gesù. Tant'è vero che l'Epistola agli Ebrei dice: Dio a molte volte, in molte maniere, svariati modi, ha parlato ai padri per mezzo dei profeti. Ultimamente ha parlato per mezzo di Gesù Cristo. Quindi vediamo che siamo davanti a persone che veramente non hanno fede. Detto questo, per loro la Signora, dovunque tu trovi scritto la Signora, tranne per Claudio Baglioni, la signora Lia, sapessi quante volte. Tranne che Claudio Baglioni, cioè per loro sempre quando si parla della signora o della donna nell'Apocalisse è Maria, invece la donna è la Chiesa. Ora, prima c'era la persecuzione, era un messaggio in codice scrivere alla signora o all'epistola agli ebrei. Ora vi faccio vedere chi sono i veramente ebrei, chi sono i veri ebrei. I veri ebrei non sono gli ebrei del popolo di Israele. come tante fratelli, tante chiese stanno cambiando, cambiano, si mettono la kippa in testa, diventano ebrei. Il vero ebreo è colui che è nato di nuovo, dice Paolo. E ora lo leggiamo questo versetto. Ma vi voglio fare leggere un'altra cosa importante, sempre nell'epistola a Giovanni, mi sembra che è scritto. Allora, dov'è? Un attimo, in Romani, capitolo 2, vi faccio vedere chi è il vero ebreo. Ora, piano piano, andiamo montando questa cosa, questo insegnamento che sto per fare, fratelli. Perché ho voluto mettere enfasi sull'epistola agli ebrei? Perché molti non prendono più i versetti dell'epistola agli ebrei perché gli sembra che è scritta agli ebrei e che non interessa alla Chiesa. Quando invece l'epistola agli ebrei parla alla Chiesa. Chi sono i veri ebrei? Perché tuttora c'è questa confusione che anche tanti fratelli, quando si parla, gli ebrei sono il popolo di Dio. Ma vediamo cosa dice Paolo, che era un ebreo, al capitolo 2, al verso numero 28. Guardate cosa dice. Dice, infatti il giudeo non è colui che pare tale all'esterno, 2:28. E la circoncisione non è quella visibile nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente. E la circoncisione è quella del cuore, nello spirito e non nella lettera. Ed un tal giudeo la lode non proviene dagli uomini, ma da Dio. Quindi chi è il vero giudeo? Colui che è interiormente, colui che è nato di nuovo. Non so se sapete, c'è una bella scrittura nei Galati che dice così: e in Cristo Gesù non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna, ma tutti siete uno in Cristo Gesù. Quindi l'epistola agli ebrei, noi vediamo che il titolo agli ebrei tradisce a coloro che leggono, perché pensano, vabbè, questa è il libro degli ebrei. Perché ho fatto questo studio? Perché una volta qualcuno mi disse, io ti sfido a trovarmi la decima nel Nuovo Testamento. E io gli prendo il capitolo 7 degli ebrei, che parla delle decime. E lui mi disse, ma questa lettera non è scritta per la Chiesa, questa lettera è scritta per gli ebrei. Al che lì, fratelli, ho iniziato, io mi sono fermato, quando una cosa non sono sicuro mi fermo, e vado a studiare, fratelli. E ho trovato quello che ho trovato, e vi mostro nello schema che voi poi vi arriverà, che, attenzione, il titolo agli ebrei non ha nessun appoggio nel testo di questa lettera. Cioè, c'è scritto Epistola agli ebrei, ma se tu leggi tutta la lettera, non parla mai di ebrei. Poi troverete scritto così. Il nome ebrei scoraggia i lettori pensando che sia un testo solo per loro. È il testo meno commentato del Nuovo Testamento. Ci sono tante lettere, ci sono un sacco di commentari ai Corinzi, ai Filippesi, ai Tessalonicesi. Se vedete nelle librerie, il più meno commentato, ci sono pochi commentatori per il libro degli ebrei. Perché? Perché è degli ebrei, quindi questo libro non si tocca. Andiamo ancora nello schema. È significativo che in questo testo non c'è mai il termine di ebrei, mai c'è il nome ebrei. Il titolo, sapete che i titoli, i capitoli, i versetti sono stati aggiunti nella Bibbia originale. Non è che c'erano capitoli, non è che c'erano versetti. Quindi agli ebrei è un'aggiunta, sono i biblisti che hanno messo questo testo. Ma se tu inizi a leggere la Bibbia, non parla mai che questa lettera è indirizzata agli ebrei. Questa lettera è indirizzata alla Chiesa. Un'altra cosa che troverete nel vostro schema, in questa lettera non viene mai nominato il popolo di Israele. Ma se una lettera scritta agli ebrei, come mai non menziona mai il popolo di Israele? Capite? Cioè, io mi sono messo a studiare e a trovare tutte queste cose. Altri studiosi dicono proprio così. Cioè, mai si parla del popolo di Israele. Ma se una lettera scritta al popolo di Israele? Cioè, capite il contrasenso? Poi ancora. In questa lettera mai si parla di giudei. In questa lettera mai si parla di Israele o figli di israeliti. Ancora? In questa lettera non si parla mai di circoncisione. Poi in questa lettera c'è una strana annotazione. Ebrei capitolo 13, guardate, Ebrei capitolo 13 al verso 24, c'è una stonatura, se veramente fosse scritta agli ebrei. Guardate, 13 al verso 4, quindi l'epistola agli ebrei, fratelli, non è scritta, se qualcuno dice questa è scritta agli ebrei, no fratelli, non è vero, perché l'epistola non parla di ebrei. L'epistola parla di Gesù, l'epistola parla dello Spirito Santo, l'epistola parla della Chiesa, l'epistola parla del sommo sacerdote, l'epistola parla del primato di Gesù Cristo, non sta parlando affatto di Israele. Quindi non è una lettera scritta a loro, anche perché c'è questa strana annotazione che c'è scritto in Ebrei 13 al verso 24, c'è scritto proprio questa frase qui, guardate. Salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi, quelli dell'Italia vi salutano. Cioè, non c'entra niente, fratelli. Se è una lettera scritta agli ebrei, che c'entra quelli dell'Italia vi salutano? Questo verso, fratelli, ho fatto sempre arrabbiare i tedeschi. Quando andavo in missione facevo sempre arrabbiare ai fratelli tedeschi. Perché? Perché i fratelli tedeschi, per quanti non lo sanno, nelle chiese tedesche, un pastore tedesco cioè, ma io ogni tanto facevo una battuta per farli rilassare, fratelli, facevo una battuta per tenere un pochettino l'uditorio fresco. Fratelli, ma manca a pagarla arrivano, cioè manco ci dicevo ti do 10 euro fa una risata, niente fratelli, immobili come Hitler, ma ti dico freddi, perché per natura sono freddi, fanno scandare quanto alieno l'occhio freddo, sono freddi per natura. Dicevo ai fratelli della Germania, dicevo i fratelli dell'Italia vi salutano, ci diceva io dicevo a loro, ma manco grazie dice niente completamente, e dico, e se non mi credete andate in Ebrei capitolo 13 versetto, certo versetto, dico, siamo l'unica nazione che abbiamo un saluto biblico. L'unica nazione che abbiamo un saluto biblico. Quindi, e questo è bello da considerare, che non stava parlando al popolo di Israele, non stava proprio parlando. Quindi tutta la lettera non fa traccia alla circoncisione, non fa traccia dei giudei, non ha traccia niente, però un titolo tradisce agli ebrei. Epistola agli ebrei. Qualcuno ha messo questo titolo, non so perché ha messo questo titolo, però fratelli ha fregato un sacco di commentatori e di studiosi della Bibbia, fratelli incannati da certuni che non voglio prendere questa epistola come parola di Dio, perché escono con questo discorso, no vabbè questa è per gli ebrei. Perché poi che fa certa gente? Prende dall'epistola agli ebrei tutto quello che gli conviene. Vi faccio un esempio. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi in eterno. Ebrei capitolo 13. Parlando della fede, la fede è certezza di cose che spero. Ebrei capitolo... Quando si parla del capitolo 7, pare che s'arrezzolarono, fratelli, e non vanno oltre. Dice, ma è capitolo 7? No, è per gli ebrei. C'è tutto il resto. È per tutti. Il capitolo 7 del libro degli ebrei, perché è l'unico capitolo che dimostra, cioè non è che lo dimostra, che lo dice proprio chiaramente, decima, è l'unico. Mentre noi vediamo i Filippesi, lo comprendiamo, dal discorso si comprende il dare, cioè, però l'unica epistola che dice questo è il libro degli ebrei. E siccome lo dice chiaramente, alcuni devono uscire fuori qualcosa, l'epistola è agli ebrei. Ma noi sappiamo dalla Bibbia, studiamo, che non c'è nessun riferimento agli ebrei, nessun riferimento al popolo di Israele, nessun riferimento a nessuna cosa. Sta parlando con un nome in codice agli ebrei. E chi sono gli ebrei? Paolo dice in Romani 2,28 che i veri ebrei chi sono? Coloro che hanno accettato Cristo, non di nome, non di nazionalità. Loro sono il popolo eletto. Tu dissi che sei il popolo eletto. Gesù è venuto a rivoluzionare tutto. Gesù è venuto a edificare la sua chiesa. Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. E dice che dei due popoli ne ha fatto quanti? Uno, la chiesa. Qui non c'è più qui né giudeo privilegiato, né greco, il pagano. non c'è più né schiavo, perché prima è schiavo, né libere, né uomo né donna, perché nell'Antico Testamento c'era questa differenza. L'altro giorno ho fatto fare pace a una coppia di studenti, marito e moglie, e lui gli citava, dice, vedi, la Bibbia dice che è meglio stare nel deserto che stare con una donna litigiosa. E la Bibbia parla sempre della donna. Quella non è tanta pratica, è alle prime armi, dice, ma secondo me quando parla di donna si riferisce anche all'uomo, e quando parla dell'uomo si riferisce anche alla donna. Che dite, giusto o no, fratello? Ma ti immagini che Dio è a favore solo dell'uomo e a sfavore della donna? Da lì noi comprendiamo che la scrittura è ispirata da Dio, è tutta scritta a noi, ma non tutte per noi, dobbiamo imparare a interpretare. Perché quando uno va nel Nuovo Testamento già inizia a interpretare l'Antico. Perché vi dico una cosa, fratello, c'è una sottigliezza molto delicata. Se io voglio trovare un versetto per coprire le mie magagne, io li trovo. Un pastore disse una volta, ma siccome la Bibbia è troppo corta come coperta, affacciane pede. Cioè, alcuni si vogliono coprire come la Bibbia, come se fosse un manto, ma è troppo corta, non arriva la Bibbia, fratello. Per coprirti tutto, arriva, si vedono i piedi poi. Ora, se io voglio trovare un versetto sull'adulterio, io trovo un versetto sull'adulterio che mi giustifica. Dico, Davide, Abramo aveva, come si chiama? Salomone aveva 700 mogli e 300 concubine. E Davide, una volta è venuto in chiesa una persona, che era lui, tanto che era in comunione con Dio, Canfodre, non ragiono più. Io ero vice pastore e lui si presenta nell'assemblea di Natale e mi dice, io parlavo dell'adulterio quella sera, e lui mi dice, io ti dimostro con la Bibbia che uno può avere più di una moglie. Io ti dimostro con la Bibbia che uno può avere più di una moglie ed essere in comunione con Dio. Cioè, nel Nuovo Testamento non ci può andare, fratelli, perché è scritto tutto agli ebrei. Quindi quali passi ti prenderanno per confermare le loro magagne? Andando all'Antico Testamento. Quindi se io voglio, cosa fanno alcuni, anche i pastori? Fanno un insegnamento. Scusate, la Bibbia, la state bella. Che stavo dicendo? No, volevo dire questo. Che se io voglio trovare un versetto per le mie cose, io faccio. Trovo un mio desiderio, poi vado a cercare nella Bibbia un versetto che mi conferma. Questo non è essere onesti con Dio e con la Bibbia. Io prima devo trovare la volontà di Dio dalla Genesi all'Apocalisse e poi metterci il mio desiderio. Non so se mi capite. Alcuni invece fanno, presentano i propri desideri e poi vanno a cercare i versetti che appoggiano le loro magagne. Invece, se vogliamo essere onesti con Dio, prima dobbiamo andare a vedere i versetti dalla Genesi all'Apocalisse su quello che tu pensi, e solo dopo mettere il tuo desiderio. Chiaro che questo discorso, fratello, no? È molto importante questo. Dicevo, l'uomo di Dio, se veramente vuoi camminare con la volontà di Dio, prima vai a trovare tutti quei versetti che sono a svantaggio di quello che tu vuoi fare. Quando vai a trovare i versetti che ti disturbano, i versetti che sono a svantaggio di quello che tu vuoi fare, solo allora puoi fare dottrine. Solo quando io mi sono chiarito con certi versetti, che alcune volte io non volevo andare in certi versetti, fratelli, perché mi disturbavano. Allora andavo a cercare versetti che cercavano di acquietarmi la coscienza. Ma negli ultimi tempi dice che alcuni saranno marchiati nella propria coscienza. Perché marchiati? Perché tu sai cosa dice la Bibbia. Tu sai cosa dice la parola di Dio. Per cui se io voglio fare uno studio attento e vero, di cuore, nelle cose di Dio, prima devo andare a cercare scritture su un argomento. E solo dopo li appoggerò ai miei pensieri. Non prima avere i miei pensieri e poi cercare scritture che mi appoggiano. Perché la Bibbia è troppo corta per coprire la mia vita. E si vedranno i piedi. Quindi, fratelli, quello che voglio dire, non so per chi ha finito il discorso, però forse c'entrava. Comunque sia, quello che voglio dire è che l'epistola agli ebrei, fratelli, non è per il popolo di Israele. È un messaggio in codice agli ebrei, come un messaggio in codice alla signora. Quando prima si scrivono le lettere, dice: ma chi è questa? Ah, la signora, c'è la signora Lia, è la signora. Era un messaggio invece per la Chiesa. Capite? Quindi un'altra cosa che voglio farvi vedere qui, fratelli, per esempio c'è in questi giorni una scrittura che mi ha stravolto a me, fratelli. 30 anni che leggo la Bibbia, solo l'ho capito. Ho sbagliato a dirvi che era il capitolo 14 di Daniele, era il capitolo 14 di Ezechiele. Elena ci curpa, solo io curpa di Elena. Ripeto questo concetto che è importante, fratelli. Se volete possiamo anche prenderla, così lo leggiamo. Anche se, cioè io sto per mandare un giudizio, anche se Mosè, Daniele, Mosè, Daniele e l'altro mi sembra Giobbe, anche sì, Ezechiele 14, anche se questi tre uomini venissero e c'era questa tribolazione, questi problemi, loro ce la farebbero con la loro fede, ma i loro figli no. Ora vi voglio spiegare un concetto molto importante. Andiamo in Ezechiele. Allora, dal versetto 20 in poi dice: anche se nel suo mezzo ci fossero Noè, Daniele e Giobbe, come è vero che io vivo, dice il Signore, l'Eterno, essi non salverebbero né i figli né figlie per la loro giustizia, salverebbero unicamente se stessi. Ma c'è qualche versetto di prima che lo dice ancora, guardate, al versetto numero 14. Anche se nel mezzo ci fossero questi tre uomini, Noè, Daniele e Giobbe, per la loro giustizia salverebbero unicamente se stessi, dice il Signore l'Eterno. Se invece facessi passare per quei paesi delle bestie feroci che lo spopolassero e diventassero desolazione dove più nessuno passasse a motivo di quelle bestie, anche se nel suo mezzo ci fossero questi tre uomini, come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, essi non salverebbero né i figli né figlie, salverebbero unicamente se stessi, ma il paese sarebbe una desolazione. Oppure se facessi venire la spada contro quel paese e dicessi: passa la spada per il paese, ed esterminasse uomini e bestie, anche se nel loro mezzo ci fossero questi tre uomini, come è vero che io vivo, dice il Signore Eterno, essi non salverebbero né figli né figlie, ma salverebbero unicamente se stessi. Oppure se mandassi contro quel paese la peste e riversassi su di loro il mio furore, facendo strage e sterminando uomini e bestie, anche se nel suo mezzo ci fossero Noè, Daniele e Giobbe, come è vero che io vivo, dice il Signore Eterno, essi non salverebbero né figli né figlie per la loro giustizia, salverebbero unicamente se stessi. Vi spiego una cosa, fratelli. I figli di Noè sono stati salvati dal giudizio? Sì o no? Sì. Daniele, lasciamo per Daniele, che Daniele era eunuco e non aveva figli. Giobbe, i loro figli sono vissuti o sono morti? Ok. Domanda. Il giudizio universale che salvò i figli di Noè, da chi veniva? Da Dio o da Satana? Il giudizio universale dell'arca? Da Dio, ok? Quando un giudizio viene da Dio e noi parliamo ai nostri figli, gli facciamo grazie a Dio accettare Gesù, anche se non hanno un cammino come noi volessimo, se è un giudizio che viene da Dio, i nostri figli sono salvati. Il giudizio che è venuto nella vita dei figli di Giobbe, da chi veniva? Da Satana, ok? Da Satana. E i figli sono morti. Se viene un giudizio sulla terra, non a motivo di Dio, se viene la grande tribolazione che non è Dio che la manda, se vengono giudizi sulla terra a causa dell'uomo che non è Dio che la manda, i nostri figli, se non camminano per fede, ci restano. Se è un giudizio mandato da Dio, allora Dio li salva. se è un giudizio che manda l'uomo per quello che fa, devono vivere per la loro fede, perché l'uomo di Dio vivrà per la sua fede. Ecco perché dobbiamo, fratelli, fare e parlare ai nostri figli, dichiarare la parola di Dio, anche quando non siamo ben visti, perché hanno la loro mentalità, i loro caratteri, i loro pensieri, secondo me. Continuate a dire quello che dice Dio, fratelli, perché se viene una tribolazione, una malattia, un problema, la nostra fede funziona fino a un certo punto. Se è qualcosa che Dio manda, allora, fratelli, noi che gli abbiamo parlato di Dio, perché i nostri figli hanno accettato Gesù nel loro cuore, quindi Dio li salva. Ma se è un problema che loro devono affrontare un giorno, i problemi di cose che non manda Dio, ma manda Satana, e se loro non hanno fede non ce la fanno. Che ne pensate a questo discorso, fratelli? O aumentare il discernimento. Quando passare? 25 minuti, sennò poi dico questo e poi passiamo al break. E vi dico questo, fratelli. Oggi ho incontrato un amico mio. Dobbiamo avere il discernimento che dobbiamo fidarci di... Non dico non fidarci completamente, ma quantomeno esaminare con chi parliamo, cosa diciamo. Questo amico mio mi racconta, dico, com'è stato tuo fratello? Io ero amico di infanzia. Com'è stato tuo fratello? E lui a Firenze, cioè, è quasi paralizzato. All'età mia, quasi paralizzato. Ho avuto un intervento chirurgico alla schiena, è quasi paralizzato. E la cosa brutta è che ha trovato un bel lavoro in un fare dolci, come si chiama? Un fare dolci? Pasticceria, pagato bene. Solo che però, stando sempre in piedi, ogni tanto si aspettava sul cristiano, perché faceva male la schiena, pasticceria, per stare sempre all'impiede. Lui si è confidato con un amico, dice, ogni volta che vado a lavorare cerco di sedermi un pochettino, me ne vado in bagno per riposarmi 5 minuti, perché sto troppo male. Cosa ha fatto questo amico? Va nel pasticcere, racconta queste cose, lo licenzia, dopo una settimana a chi vede questo mio amico là? A questa persona. Amici d'infanzia, amici, fratelli, sorelle. Ah sì? Cosa ci insegna questo, fratelli? Che se noi dessimo retta alla Bibbia, se noi dessimo retta alla Bibbia, lo stolto creda ad ogni parola, dice la Bibbia. E la Bibbia ci autorizza a non fidarci subito. La Bibbia ci autorizza ad essere un po' chiusi, perché troppo aperti per vedere poi nelle freddanno. Quindi ad essere così, a fidarci, ma a fidarci sempre con la prova. Primo Giovanni 4:1, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se vengono da Dio. Dobbiamo essere sempre vigili, non dico che dobbiamo essere cane di guardia, quasi, cioè stare sempre allerta, quantomeno allerta, non è che esco subito, ma quantomeno allerta.